penso che la bellezza, lasciatemi usare questa espressione, delle riflessioni intrecciate alle testimonianze che ho ascoltato oggi, che abbiamo ascoltato oggi, sia davvero il frutto di amicizie potenti, mi viene da usare questa espressione, nel senso che si alimentano tuttora appunto la pulsione a ragionamenti vivi e in presenza, che evidentemente gli scritti, ma le conversazioni con Carlo hanno davvero lasciato tutte e tutti noi. Io ho conosciuto Carlos quando, come ho imparato a dire a Roma, ero una pischella, e l'ho conosciuta alla Taverna Caprese, in un locale di Bari, e conoscevo Carlos soprattutto dalle parole di Lea e di Pasquale, come non solo insigne studioso di Gramsci, ma anche come protagonista alla sinistra di una scissione del PT. La cosa me lo rendeva immediatamente simpatico, chiaramente, perché diciamo le mie pulsioni sono note a buona parte dei presenti. E devo dire che poi, diciamo, quel ricordo, diciamo, di Carlos come figura che mi incuteva ovviamente un timore reverenziale, si è trasformato moltissimo, si è trasformato soprattutto, come Andrea sa, sul balconcino di Guido, che è la sala fumatori di casa sua, in conversazioni in cui mi stupivo di quanto, con quanto interesse Carlos potesse ascoltare i miei racconti, diciamo, tra il grottesco e il paradossale delle vicende di Rifondazione, e non c'era nessuna condiscendenza nell'ascolto di Carlos, c'era una volontà di capire, che risultava a me ancora più singolare, appunto particolare, non ho detto stamattina in tanti, particolare, diciamo, dell'attitudine di Carlos verso il presente, appunto la volontà e il desiderio di capire, che a me, diciamo, risultavano appunto ancora più singolari, perché eravamo, diciamo, già in un periodo, come siamo del resto tuttora, in cui avevamo iniziato noi a guardare all'esperienza dell'America Latina e brasiliana con il desiderio e la volontà di capire e di imparare. E io devo dire che la cosa che mi ha sempre affascinato di Carlos è la passione militante che si fa responsabilità intellettuale. Credo che, diciamo, questa sia la cifra inconfondibile, il timbro inconfondibile anche di Carlos, studioso e lettore di Gramsci, che io associo, mi perdoneranno Guido e Lea se rubo un titolo di un libro da loro curato, Domande dal presente. A me sembra che Carlos abbia studiato, scritto e reinterpretato Gramsci a partire da Domande dal presente. Giovanni Semeraro oggi ricordava come Carlos è stato anche un traduttore. Io davvero ringrazio chi è intervenuto oggi, perché ho scoperto molte cose che io non sapevo, e moltissime cose le ho prese dalla relazione di Lea, perché era, diciamo, un campo del lavoro intellettuale di Carlos a me sostanzialmente sconosciuto. E Giovanni appunto faceva riferimento alla attività di traduttore di Carlos. Io penso che in effetti diciamo, la categoria gramsciana di traducibilità sia il metodo con cui Carlos legge Gramsci. Tu facevi riferimento appunto a una lettura che deve essere capacità di interpretazione e quindi di traduzione, e di traduzione tra passato e presente. Io credo che fosse esattamente questo, diciamo, l'attitudine di interrogazione del testo da parte di Carlos. E questa cosa, secondo me, richiamo anch'io il testo che Guido e prima Manuela richiamavano come altri, su democrazia come valore universale, perché secondo me lì si trova una riflessione proprio, diciamo, che ha la traduzione e la traducibilità come metodo, quando Carlos diciamo, distingue e elabora una distinzione fra genesi e validità, cioè tra genesi delle strutture, diciamo, democratico-parlamentari, democratico-rappresentative in un contesto che oggettivamente è il contesto diciamo, dell'egemonia borghese, passatemi l'espressione un po' grezza, ma diciamo di una loro possibile validità barra traduzione in un contesto diverso. E questo fa sì anche che diciamo, non ci sia mai in Carlos una interpretazione, diciamo, dell'egemonia o diciamo dell'egemonia come sostituzione, cioè come occupazione della democrazia borghese, come presa del potere attraverso la democrazia borghese. Ha ragione Emanuela, diciamo, la riflessione su democrazia e socialismo, diciamo, rende inscindibile le due cose. E io penso che non sia un caso che, diciamo, alcune delle categorie su cui Carlos ha più riflettuto, cioè quella di volontà collettiva e anche, diciamo, rivoluzione passiva e rivoluzione e restaurazione, sono quelle che più, diciamo, possono essere interrogate a partire dal presente. Come si formano le volontà collettive, quindi, diciamo, come si può creare un nesso fra egemonia e democrazia, e, diciamo, la rivoluzione passiva, rivoluzione e restaurazione, come lettura, diciamo, dell'attuale contesto, diciamo, neoliberista. Un'altra cosa che anche sentendo, diciamo, l'intervento stamattina di Valerio, un'altra cosa che io non sapevo, diciamo, questa interrelazione fra, diciamo, intellettuali cileni e intellettuali brasiliani. Mi ha riportato moltissimo a, diciamo, un gioco di sponda che si crea tra Cile, Italia e Brasile, proprio sulla riflessione fra democrazia e socialismo. L'esperienza cilena, diciamo, nel bene e nel male, rimbalza nella riflessione del Partito Comunista Italiano, proprio, diciamo, a partire dai tre articoli di Berlinguer su Rinascita, sulla, diciamo, che poi porteranno alla politica del compromesso storico, ma proprio, diciamo, come riarticolazione del nesso tra democrazia e socialismo. E questa cosa poi ha un riverbero anche, diciamo, nella riflessione di Carlos e, diciamo, sul caso brasiliano. Io penso che qui, diciamo, ci sono studiosi e conoscitori di Carlos sicuramente più esperti di me, però a me è sembrato di leggere un nesso fortissimo, non solo, diciamo, chiaramente un eco della riflessione berlingueriana, ma devo dire che leggendo quel saggio mi sono venute in mente due cose. Il primo, una relazione molto forte fra la lettura che Carlos dà di Gramsci, e in particolare l'egemonia dei produttori, mi ha fatto molto pensare alla riforma intellettuale e morale che nasce dalla fabbrica come interpretazione di Badaloni del marxismo di Gramsci. Io non so se ci sia un nesso esplicito di scambio di studi, però vedo una, diciamo, una consonanza di letture. L'altra cosa mi verrebbe da dire, qui qualcuno salterà sulla sedia, ma mi ne assumo la responsabilità, secondo me è un Berlinguer immediatamente corretto da Ingrao, dico così. Nel senso che...
lo dice.
Sì.
Sì, Berlinguer di Ingrao.
Nel senso che, diciamo, la concezione appunto interpreta, diciamo, l'insufficienza del 51% come necessità di costruire una democrazia di massa, quindi, diciamo, un'interpretazione appunto... passatemi l'espressione, più di sinistra adesso rispetto a quelle che si possono dare di quell'articolo di Berlinguer. La cosa che io, diciamo, vorrei fare come, come domanda dal presente, come domanda dal presente che mi sarebbe piaciuto rivolgere a Kant. E lui usa un'espressione molto bella, non solo socializzazione della produzione, ma socializzazione della politica. Quindi come appunto esigenza di democratizzazione che non viene risolta dalla socializzazione dei mezzi di produzione. E parla esplicitamente di sindacati, partiti di istituzione dal basso, democrazia diretta intrecciata alla democrazia rappresentativa. La cosa che oggi forse è cambiata da quel 79 in cui Carlos scriveva questo articolo, è forse che, diciamo, il lavoro non produce più socializzazione. E in questo senso, diciamo, pensare a, diciamo, un nesso tra socializzazione del lavoro e socializzazione della politica è diventato più complicato. Credo che un aspetto della crisi italiana di oggi, della crisi della politica in Italia oggi, sia proprio legato a questo lavoro che purtroppo, diciamo, produce anch'esso atomizzazione più che socializzazione.